ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Bentornati a Caravan. Se volete ascoltare una storia siete nel posto giusto. Io sono Silvia e staremo assieme per i prossimi 30 minuti. È giugno, quindi abbiamo cambiato mese e cambiamo tema. Il tema di questo mese sarà John Coltrane. Non c'è un motivo particolare, ma crediamo che non ce ne sia bisogno. Mi sembrava naturale che dopo avervi presentato tutti i pezzi grossi, non potevamo che chiudere con John Coltrane. Dunque, fate silenzio e mettetevi comodi. Figlio di un sarto appassionato di musica e violinista dilettante, Coltrane nasce nel North Carolina il 23 settembre del 26. Aveva cominciato a suonare il sassofono alto e il clarinetto, poi successivamente suonerà il tenore, alle scuole medie, ma non pensava che la musica potesse divenire la sua professione. Chi gli fa cambiare idea è l'ascolto di Lester Young. Dunque partiamo da dove è partito lui, ci sentiamo Lester Young con I Can Get Started.
Mm-hmm.
si trasferisce a Filadelfia nel 1944 e comincia a muovere i primi passi nella professione, facendo quella che si chiama in gergo la cocktail music in un modesto complesso della città. Acquisì esperienza in una delle tante bande della Marina in cui si era arruolato e quando tornerà alla vita civile nel 1946 si dedicherà prevalentemente al rhythm blues. Diciamo che per i 9 anni successivi lavorerà in formazioni medio-grandi, compresa l'orchestra di Dizzy Gillespie, che gli permetteranno di spaziare appunto dal rhythm blues, al blues vero e proprio, fino al bebop. Fu dal 1955-56 che cominciò a lavorare con Miles, ve lo ricorderete perché ne abbiamo parlato il mese scorso. È da qui che i critici cominceranno a notarlo. Ora ci ascoltiamo da una registrazione del 56, partendo proprio dall'assolo di Coltrane, uno standard magistrale, Round Midnight. Alla fine del 1956 Miles si vede costretto a licenziare Coltrane a causa dei suoi problemi di alcol e di droga. Un aneddoto racconta nella biografia di Miles che dopo una serata i due ebbero una disputa e Miles tirò una sberla a Train con un fare un po' così paternalistico, sgridando del fatto che fosse in pessime condizioni. Proprio in quel mentre passava Thelonious Monk che disse al giovane ragazzo, per come suona e per quanto ti paga non dovresti stare alle condizioni di Miles. Fu così infatti che 7 mesi dopo John Coltrane si unì al quartetto di Thelonious Monk, formazione che avrebbe fatto parecchio rumore nell'ambiente del jazz durante la sua lunga permanenza al Five Spot. La scrittura di Monk fu presa molto sul serio dal giovane John, che entrò allora in un mondo che potremmo definire per lui misterioso e affascinante. Prima di cominciare il lavoro voleva capire bene i segreti di quella musica. Allora si recava a casa di Thelonious, lo tirava giù dal letto e lo costringeva a sedersi al piano per provare e riprovare. Ci ascoltiamo da un album che abbiamo già sentito verso la fine di aprile, con Thelonious Monk, Trinkle Tinkle. Nel 58 Coltrane era di nuovo con Miles ed era un musicista diverso, più maturo, con quella smania di capire e di scoprire cose nuove che non gli avrebbe più dato tregua. Nel suo lavoro con quel complesso, John trovò uno stimolo in più quando Miles cominciò a sperimentare la tecnica della sperimentazione modale, cosa di cui vi ho fatto una testa tanta nel mese precedente. Di questo periodo Miles dirà di lui, leggiamo dall'autobiografia. Train era il sassofonista più veloce e col suono più forte che abbia mai ascoltato. Sapeva suonare veramente veloce e veramente forte nello stesso tempo, e questo è davvero difficile, perché la maggior parte dei musicisti, quando suonano forte, si inchiodano da soli. Ho visto molti sassofonisti incasinarsi, cercando di suonare in questo modo, ma Train ci riusciva ed era fenomenale. Quando si metteva il sax in bocca, era come se fosse posseduto. Era appassionato, quasi selvaggio, eppure era così calmo e gentile quando non suonava, un ragazzo dolcissimo. Mi terrorizzò una volta, mentre eravamo in California, quando decise di andare dal dentista per farsi rimettere un dente. Train riusciva a suonare due note contemporaneamente e pensavo che la causa di quel suono fosse il dente che aveva perso. Pensavo che fosse quello a dargli il sound. Così, quando mi disse che stava andando dal dentista per farsi rimettere un dente, fui preso dal panico. Gli dissi che aveva organizzato una prova per la sera alla stessa ora del suo appuntamento. Gli chiesi se poteva rimandarlo. No, rispose, non posso fare le prove, devo andare dal dentista. Gli chiesi che tipo di protesi si volesse fare e lui mi rispose, una di quelle permanenti. Così cercai di convincerlo a farsi mettere una di quelle mobili, che poteva togliersi ogni sera prima di suonare. Mi guardò come se fossi pazzo. Andò dal dentista e tornò che sembrava un pianoforte, tanto mostrava quella fila di denti. Al concerto di quella sera, credo che fosse al Black Oak, suonai il mio primo assolo e poi andai dietro a Philly Joe per aspettare che Train suonasse. Ero quasi in lacrime perché sapevo che si era fottuto da solo. Ma quando partì a 100 all'ora, proprio come al solito, mamma mia, fui veramente sollevato. Train non scrisse mai niente mentre era con la mia band. Tutto quello che faceva era mettersi a suonare. Parlavamo moltissimo di musica durante le prove e mentre andavamo alle serate. Io gli facevo vedere un sacco di robe e lui mi ascoltava e la rifaceva. Gli dicevo, Train, ecco qualche accordo, ma non suonarli ogni volta così come sono, capito? Quando parti nel mezzo, ricordati che li puoi suonare anche per terze. Vuol dire che in due battute puoi suonare 18 o 19 cose diverse. Lui stava lì seduto, con gli occhi ben aperti, bevendosi tutto quanto. Train era un innovatore e a gente del genere bisogna dire le cose nel modo giusto. Era questa la ragione per cui gli dicevo di cominciare nel mezzo, perché sapevo che era comunque questo il modo in cui funzionava la sua testa. Lui voleva essere messo alla prova e se gli presentavi la cosa nel modo sbagliato non ti ascoltava nemmeno. Ma Train era l'unico musicista in grado di suonare gli accordi che gli passavo in modo che non sembrassero nemmeno degli accordi. Per quanto mi piacesse Train, non ci frequentavamo molto una volta fuori dal palco, perché avevamo stili di vita differenti. Prima perché lui era ancora parecchio dentro l'eroina mentre io ne ero appena uscito. Adesso perché era pulito e non si faceva quasi mai vedere in giro. Se ne tornava direttamente in albergo a esercitarsi. Train aveva sempre preso la musica molto sul serio e si era sempre esercitato molto. Ma adesso era come se avesse una specie di missione. Mi diceva che aveva fatto già troppo casino, aveva già perso troppo tempo e non aveva prestato abbastanza attenzione alla sua vita personale, alla sua famiglia e soprattutto alla sua musica. Così si preoccupava veramente soltanto di suonare la sua musica e di crescere come musicista. Non pensava ad altro. Non poteva essere sedotto dalla bellezza di una donna perché era già stato sedotto dalla bellezza della musica ed era fedele a sua moglie.
Thank you.
Questa era Blue and Green da Kind of Blue, un album di cui abbiamo parlato molto nel mese precedente. Ne abbiamo parlato perché appunto si affronta, comincia la sperimentazione modale, sperimentazione iniziata da Miles ma poi sviluppata realmente da Train. Nel 1960 pubblica per l'Atlantic un disco che infatti lo rivelerà al pubblico come strumentista e compositore di alto livello e di grande originalità. In quest'album si possono dunque cogliere le lezioni degli anni precedenti sia dai lavori con Monk che dagli esperimenti modali intrapresi con Miles. Dall'omonimo album questa è la fantastica Giant Steps.
Thank you.
questa era Giant Steps, appunto, dall'omonimo album. Di questo stesso disco vi consiglio di andarvi ad ascoltare anche Naima, che è una traccia, una ballad dedicata alla sua prima moglie, ma avrete modo di sentirla anche nella nostra playlist. La prossima puntata parleremo dei suoi capolavori, cominceremo con dei pezzi davvero fantastici e credo possiate averne avuto i tempi sono andati a ramengo in questa ultima frase, possiate appunto esservi fatti un'idea con i brani che abbiamo ascoltato in questa puntata. E abbiamo chiuso con Giant Steps e io passerei a darvi i contatti. Ci trovate su Facebook con la fanpage del programma Caravan e anche con la fanpage della nostra playlist ufficiale, ovvero Jazz on the Corner, che verrà aggiornata quasi settimanalmente. E inoltre vi ricordo che ci trovate in replica alle 23:30. Io vi aspetto sempre lunedì prossimo, sempre su Radio Bue, alle 17:30. Se volete scaricarvi la puntata, andate sul sito dove troverete anche la tracklist completa dei brani. A lunedì prossimo, grazie ad Enrico in regia. Ciao da Silvia.
Caravan. Storie di jazz che ci piace raccontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.